Ci rivolgiamo alla parola del Signore, fratelli e sorelle. Apriamo le nostre Bibbie nella seconda lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi. Seconda Corinzi, capitolo 2, e leggeremo il verso 10 e il verso 11. Seconda Corinzi, capitolo 2, i versi 10 e 11. Gloria al nome del Signore. Dio sia lodato. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Amen. Voglio parlarvi stasera delle macchinazioni di Satana. E cos'è una macchinazione? Una macchinazione è un disegno, un'idea, un progetto cattivo, malvagio. È un cercare di lavorare per distruggere qualcuno, qualcosa. È una strategia diabolica. Ma la parola di Dio ci dice: noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Amen. Mentre il diavolo non conosce i piani di Dio, e gloria al Signore, perché? Perché il diavolo sa un sacco di cose, ma non è onnisciente e non conosce come Dio si muove, come Dio opera. Dio conosce invece come opera il diavolo. E ce lo rivela per lo Spirito Santo. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: non dobbiamo essere raggirati, imbrogliati, ingannati da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Noi siamo messi in grado di conoscere le strategie diaboliche. E allora ho detto: Signore, mostrami un po' di queste macchinazioni del diavolo, così le posso condividere con i miei fratelli e li metto in guardia. E mentre pensavo a questo, pregavo per questo, il Signore mi ha mostrato 5 punti, 5 strategie diaboliche per cercare di guastare l'opera di Dio. Ma noi non le ignoriamo, amen. E quindi vogliamo, fratelli e sorelle, stare in guardia. Perché, come disse tante volte Gesù, se uno sapesse a che ora viene il ladro, ma tu stai in guardia, aspetta, no? Sai che deve venire. Noi dobbiamo essere attenti, non dobbiamo ignorare che c'è qualcuno che lavora per il nostro male. Come Dio lavora per il nostro bene, c'è qualcuno che vuole il nostro male e cerca di distruggere. E allora andiamo a esaminare queste strategie diaboliche. Satana vuole credenti senza fede. Credenti senza fede. Sarebbe facile dire: il diavolo vuole che tutti siano atei, che nessuno creda in Dio. No, la strategia è diversa. Qualcosa lasciamoglielo credere alla gente, ma che non abbia veramente fede. Cioè, l'incredulità e il dubbio si manifestano in persone che hanno il titolo di credenti. E fratelli e sorelle, ho pensato che a volte pure noi ci abbiamo il titolo di credenti, ma potremmo essere senza fede. credenti ma senza fede. Sì, sì, il Signore lo può fare, però... il Signore, sì, ha operato per Tizio, per Caio, nella Bibbia, ci credo, tutto scritto, credo a tutto, ma non lo può fare per me. Credenti, ma senza fede. Fratelli, che Dio possa aumentare la nostra fede. È vero, confessiamolo. A volte di fronte a certe situazioni la nostra fede traballa. Un po' come quei tavolini che hanno una zampa mezza rotta, no? Un po' la nostra fede è così. Facciamo un po' come Pietro quando guardando a Gesù andava sulle acque e poi a un certo punto ha cominciato a dubitare. Ma che sto facendo? Sto camminando sulle acque, è impossibile. È affondato. Perché si è reso conto che stava facendo qualcosa per fede. E quando tu cominci a camminare per fede, ti trovi su un terreno che non è il naturale, è il soprannaturale. Signore, aiutaci a continuare a vivere per fede, camminando per fede. Ma io non vedo nulla. Ma tu continua a guardare a Gesù. Non devi vedere altro che Gesù. Perché Pietro vide il vento, vide le onde, smise di guardare Gesù e cominciò ad affondare. Allora, Satana vorrebbe l'apparenza e non la sostanza. C'è un brano nella seconda lettera a Timoteo in cui proprio dice così l'apostolo Paolo, che negli ultimi tempi gli uomini avranno l'apparenza della pietà, ma ne avranno rinnegato la potenza. Quella che è la strategia di Satana, ricordatevi sempre, fratelli e sorelle, è fare tanta apparenza, tanto fumo e niente arrosto. Credenti senza fede. Aiutaci, Signore, a non essere quelli. Aiutaci, Signore. Poi, il secondo punto, Satana vuole cristiani senza Cristo. È simile a quella di prima, ma c'è qualcosa in più qui. Cristiani senza Cristo. Cristiani, persone che hanno tutta la dottrina ben chiara, ma non hanno una relazione personale con Cristo. Fratelli, se perdiamo la nostra personale, quotidiana, profonda, commovente, voglio dire, relazione con Cristo, il diavolo sta vincendo. Dobbiamo essere cristiani perché Cristo è nel nostro cuore. Perché Cristo è al primo posto nella nostra vita, perché Lui regna in noi, perché Cristo abita in noi per mezzo della fede, perché Lui è la speranza nostra, perché Lui è il nostro tutto. Cristiani religiosi sono quelli senza Cristo, cristiani che non hanno una relazione personale, proficua, gioiosa, benedetta con il Signore. Signore, aiutaci a essere cristiani veri. Un cristianesimo senza Cristo è quello che noi vediamo intorno a noi, no? Nelle forme religiose. Quando la forma, l'apparenza sostituisce la sostanza, anche in questo caso, la strategia diabolica ha vinto. Noi vogliamo essere cristiani veri. Amen. Una terza cosa che vuole fare il diavolo, vuole che ci siano tante chiese. Il diavolo vuole che ci siano tante chiese. Sì, tante chiese senza separazione dal mondo. Sapete che la parola chiesa significa assemblea di chiamati fuori. Ecclesia vuol dire ec chiamati fuori. Ecclesia, chiamati, ec fuori. Chiamati fuori. Fuori da dove? Fuori dal peccato. Fuori dal mondo. Fuori dalle contaminazioni di questo secolo. Fuori da tutto ciò che dispiace a Dio. Questa è la Chiesa. La Chiesa è separata dal mondo. Il diavolo c'ha tante chiese che sono contaminate dal mondo. Chiese in cui non si svolgono più culti al Signore, ma semplici spettacoli di intrattenimento. Dove la differenza fra la Chiesa e il mondo quasi diventa quasi irrisoria. Vai ad un teatro ed assisti ad uno spettacolo teatrale, vai in una chiesa ed assisti ad uno spettacolo ecclesiale. Ma non c'è separazione dal mondo, non c'è predicazione del Vangelo, non c'è la potenza del sangue di Gesù che lava i cuori, non c'è la potenza dello Spirito Santo che convince i peccatori. Chiese senza separazione dal mondo. Questa è la strategia del diavolo. Il mondo. Sei il mondo. Il mondo non è la terra sulla quale viviamo. Ma secondo la Bibbia il mondo è tutto questo sistema che gira ed è governato da Satana e che si oppone alla volontà di Dio. Il mondo. Il mondo passa via con la sua concupiscenza, dice l'Apostolo Giovanni. Ma chi ha fede rimane per sempre, chi crede a vita eterna. La separazione dal mondo comincia, fratelli, ovviamente a livello singolare, poi diventa a livello ecclesiale, no? La separazione dal mondo non significa che noi facciamo gli eremiti, no? Perché io avevo questo concetto, prima di conoscere il Signore, pensate, io già avevo capito che il mondo era negativo. Ma non conoscevo il Signore, il mondo era negativo, il mondo mi parlava di sofferenza, mi parlava di ambiguità, mi parlava di falsità, mi parlava di... E allora il mio desiderio più grande era fare l'eremita, per separarmi dal mondo. Adesso me ne vado sopra una collina, mi faccio una tana da qualche parte e vivo come le bestie, mi mangio... Che ti mangi? L'eremita vive della carità delle persone, no? Ma non è questo separarsi dal mondo, fratelli e sorelle. Tu puoi vivere nel mondo, ma non essere del mondo, come ha detto Gesù. Gesù ha detto, Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Loro non sono del mondo, ha detto Gesù. Lo sai che da quando Gesù ti ha salvato tu non sei più del mondo, sei nel mondo. Ci vivi, ci cammini, ci lavori, ci studi, ci parli con la gente del mondo, ma non sei più del mondo. Ma allora, Signore, perché ci lasci nel mondo? Perché dobbiamo portare altri a Cristo. Ma Satana vorrebbe una chiesa senza separazione dal mondo, dove i credenti sono un po' meglio di quelli del mondo, un po' più bravini, un po' più onestucci, un po' meno furbetti. Però poi alla fine, dai, lo fanno tutti. Un imbroglietto qua e là. Ma sì, ma dai, tanto chi lo fanno tutti. lo faccio pure io, no? Aiutaci, Signore. Una chiesa non separata dal mondo è una chiesa inefficace. È una chiesa che non ha più un messaggio per i perduti. E il mondo è perduto, fratelli e sorelle. Perché senza Cristo non c'è salvezza. Ne siamo consapevoli? E allora, strategia, macchinazione di Satana, chiese, tante chiese, come tanti cristiani senza Cristo, come tanti credenti senza fede, ma tante chiese senza separazione dal mondo, che non fanno niente, sono inefficaci, non disturbano il diavolo. C'è un quarto punto. Gli evangelici senza Vangelo. Noi siamo evangelici. Che bel titolo. Cristiani evangelici. Che bello. Che vuol dire? Evangelico, che vuol dire? Evangelico vuol dire uno che si rifà al Vangelo. Che prende come metro di condotta il Vangelo. Sono un cristiano evangelico, io credo nel Vangelo. La mia norma di condotta è il Vangelo. Perfetto. Porgi l'altra guancia. Hai porto l'altra guancia oggi qualche volta? O hai mostrato il tuo pugno? Evangelici senza Vangelo. Ama il tuo nemico. Ma dove sta scritto? Non l'ho mai letto. Evangelici senza Vangelo. Ma c'è scritto ama il tuo nemico, vero? Ma Signore, ma lo posso cancellare questo? Perché è un po' complicato amare il nemico. Perché fa me ma solo gli amici. Ma se amate quelli che vi amano, non fate niente di speciale, ha detto Gesù. Anche i pagani amano quelli che li amano. Ma il Vangelo al quale noi con tanta enfasi noi ci onoriamo di essere quelli del Vangelo, il Vangelo dice di amare il nemico. Che guaio essere evangelici, vero? E quando prendi per il collo qualcuno che ti deve dare qualche cosa, ti viene in mente quel passo del Vangelo di quello che c'era il debitore, gli diceva paga quel che devi. E non lo puoi fare tu. Non lo puoi fare. Ma quello mi deve dare i soldi. E tu non lo puoi fare, non lo puoi prendere per il collo. Tu devi solamente dire... Aiutami, Signore. Perché tu non sei del mondo, tu sei un evangelico, credi nel Vangelo. E se ti tolgono il mantello, che devi fare? Dagli pure la tunica, ha detto Gesù. No, Signore, che evangelico sei? Poi ci sono quelli evangelici che hanno il Vangelo secondo loro. Non è né secondo Marco, né secondo Matteo, né secondo Luca, né secondo Giovanni, il Vangelo secondo loro. È un Vangelo apocrifo, non vale, non ha alcun valore. Guarda, se c'è un Vangelo, secondo te, non funziona, non vale niente. In cielo ci vanno quelli che il Vangelo lo mettono in pratica, quello del Signore. Amen. Aiutaci, Signore. Evangelici senza Vangelo. Ma il diavolo è furbo. Ma noi non ignoriamo le sue macchinazioni. E allora questa parola la dobbiamo meditare giorno e notte. E deve diventare parte di noi. Perché il Vangelo, ecco il Vangelo secondo te, lo deve leggere la gente. La gente che non conosce queste pagine, che non legge la parola di Dio, deve leggere te, deve leggere me e deve vedere nel nostro comportamento che non siamo come gli altri. Nelle piccole come nelle grandi cose. E l'ultima, il diavolo vuole darci spiritualità, ma senza Spirito Santo. Spiritualità. Già sento il suono, le voci, dove tutto è emozione. Sapete, fratelli e sorelle, ci sono delle persone, e ve lo dico, anche nell'ambito pseudo-evangelico, che hanno delle doti straordinarie di emozionare platee. Sanno come toccare le corde del cuore delle persone, ma come? Non con lo Spirito Santo, con la psicologia. E a volte non è facile riconoscere. Fratelli, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E una spiritualità senza Spirito Santo è solo emotività. Qual è la differenza fra la vera spiritualità e l'emotività? Oh, fratelli, io non sono contro le emozioni, eh. Fratelli, emozioniamoci pure davanti al Signore, piangiamo davanti al Signore. È bello quando siamo nella presenza di Dio, ridiamo, gioiamo, piangiamo. Le emozioni fanno parte della nostra natura umana. Il giorno della Pentecoste i circa 120 si emozionarono. Come fai a dirlo, fratello Alberto? Erano così emozionati, erano così gioiosi che la gente pensava che erano ubriachi. Ma questi sono ebbri, sono le 9 del mattino. No, questi sono ripieni di Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo produrrà delle emozioni, ma non sono le emozioni a far scendere lo Spirito Santo, è il contrario. La vera spiritualità non finisce con la riunione che l'ha innescata. La vera spiritualità è quella che permane nel tempo, è quella che ti cambia caratterialmente e fa di te una persona più simile a Cristo Gesù. È bella quella riunione che facciamo insieme, è bello il campeggio, no? Ci è mancato tanto. E non so, pure quest'anno ci mancherà il raduno, che bello quando siamo tutti insieme, gloria a Dio. Ma poi la vera spiritualità è quello che ti rimane dopo. Non solo quello che hai realizzato in quel momento, ma quello che ti rimane, quello che ti ha cambiato veramente, quello che ha fatto di te una persona migliore, quello che ha fatto di te un cristiano fedele. A volte anche noi ci confondiamo. La spiritualità corretta, secondo Dio, è avere un progresso di santificazione che ci rende sempre più sensibili, verso il peccato e quindi tenerci lontani dal male in ogni sua forma. Questa è spiritualità. La vera spiritualità è onorare Dio. E allora, quante macchinazioni di Satana, ve le riassumo. Lui vorrebbe credenti senza fede, cristiani senza Cristo, chiese senza separazione dal mondo, evangelici senza Vangelo, spiritualità senza Spirito Santo. Ma noi possiamo smascherare le macchinazioni di Satana. Noi non vogliamo cadere in questi errori così colossali, no? Così evidenti. Fratelli, c'è un rimedio. La preghiera, la parola di Dio ed un sano impegno personale, un sano impegno personale per dire: Signore, io non voglio essere trascinato dall'andazzo di questo mondo. Non voglio farmi ingannare da falsi profeti o da false dottrine, voglio rimanere ancorato sulla tua parola e fare la tua volontà. Ci alziamo in piedi, fratelli e sorelle. Preghiamo il Signore. Non ti fare ingannare. La parola di Dio porterà sempre luce, mentre le cose fatte dall'avversario ti mandano nel dubbio, in confusione, nelle tenebre. Le cose di Dio portano sempre benedizione. Signore, fa che la tua parola rimanga nei nostri cuori e guidi i nostri passi in questa settimana e nei giorni a venire. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.